rapido de la lluvia, mostraci de tu mal. Una la sembra sana, ma l'altra marca visita. Mancan le unghie, non ci son più due di.
Io ricordo che avevo trovato in un'isba, occupata prima dai tedeschi, una bussola tedesca, che è questa, e me la mise in tasca e mi dissi: questa forse mi servirà. E mi servì. Questa è una bussola molto semplice, ma è fosforescente. E mi ricordo che di notte, nei giorni in cui durante la tirata sono stato sbandato con altri 4 o 5 e marciavamo semplicemente verso Occidente, prendevamo dei punti di riferimento, se non c'era naturalmente la notte stellata, che poteva essere un campanile, un vallone, un albero, qualcosa, e si andava, poi di nuovo là si marciava, c'era certo il pericolo di sbagliare, ma all'ingrosso della direzione del Corriere dell'Ovest, durante una tempesta di neve e più volte spesso, io mi dicevano: apriamo la bussola, i miei compagni, i miei 5-6 compagni, apriamo la bussola, io in questa tormenta aprivo questa bussola, e tutti guardavamo dentro. È stata la nostra salvezza di questo gruppo, perché ci ha riportato sulla colonna dopo 4 giorni di marcia isolata.
I sopravvissuti del Don. Documentario di Giancarlo Meda. Prima parte. Nikolajevka, 30 anni dopo. Dicembre 1942. L'esercito russo passa all'attacco sul tratto di fronte a nord di Stalingrado. L'ottava armata italiana, composta dalle divisioni Cosseria, Ravenna, Pasubio, Torino, Celere e Sforzesca, schierata fra truppe romene e reparti tedeschi, si trova direttamente investita. La superiorità russa, in uomini e mezzi d'assalto, è schiacciante. Dopo 4 giorni di combattimenti asprissimi, i russi riescono ad aprire un varco nello schieramento. A tamponarlo viene chiamata la divisione Iulia del Corpo d'Armata Alpino. 16 dicembre 1942, ore 11. Il comando della Iulia riceve un preavviso telefonico. Tenete pronto il gruppo di intervento per un immediato movimento. I vari reparti della Iulia percorrono a piedi, in 2 giorni e con temperature glaciali, un'ottantina di chilometri. Molti alpini pensano che la Iulia corra a sbarrare una porta sfondata dai russi. In realtà, mentre la Iulia accorre, salta non soltanto la porta, ma anche tutto il muro sulla destra della porta. I più ignorano che la Iulia dovrà combattere un mese per tenere la porta socchiusa contro la spinta dei russi, che non s'accontentano di passare sulla destra degli alpini. La porta è tenuta sbarrata per 30 bestiali giorni e notti, sulla neve nuda, in furiosi combattimenti. La Iulia rimane lì per un mese, senza indietreggiare di un solo metro.
Fummo i primi ad essere impiegati per tamponare la falla che si era creata quando i russi, dopo una settimana circa di violenti attacchi con mezzi corazzati, riuscirono a sfondare sul fronte di altri reparti italiani e ungheresi.
16 gennaio 1943. Giunge l'ordine di ripiegare. La Iulia inizia la ritirata con le forze ridotte a metà. Molti i morti, moltissimi i feriti e i congelati.
La sofferenza grandissima del gelo era aumentata dal fatto della fame, perché se si è nutriti si può resistere, ma se si era malnutriti o quasi niente nutriti come noi eravamo, allora la sofferenza del gelo diventa assolutamente feroce. E ricordo che perdere i guanti significava, insomma, rischiare il congelamento delle mani, diventava un problema grave il fatto di assolvere un bisogno corporale. E il gelo influiva naturalmente su tutto, bloccava gli automezzi, uccideva gli animali, fermava le armi. Avevamo le armi che non erano adatte a quei climi e le ungevamo con olio di girasole, si diceva che fosse più resistente al freddo, in realtà neanche l'olio di girasole bastava. E ricordo che tenevamo avvolte le mitragliatrici durante la ritirata, soprattutto dentro delle coperte, come dei bambini, perché altrimenti non avrebbero sparato. Ecco, questa idea del gelo era veramente una terza dimensione spaventosa che trasformava le fisonomie e le incideva. Ecco, in tutti i film che ho visto di rievocazione della Russia, anche alcuni molto belli da un punto di vista artistico, non sono mai riuscito a vedere la faccia di uno che sia stato 3, 4, 10 giorni al gelo, con le rughe scavate, occorrevano 3 ore poi di caldo per riportare il viso umano a una fisonomia normale.
Si moriva dal gelo, si era dai 38, 30, 40, 48 anche hanno registrato. Si aveva il pane, quando si mandava il pane, quel poco che si mandava in linea, e si portava questo pane inghiacciato che non si poteva neanche mangiarlo. Con la polvere del cannone, se si rompeva i sacchetti della polvere del cannone, vero? Per scaldare le stufette, non si aveva niente, vero? Per scrostare questo pane, poi al bricioli, si levava via da queste briciole sghiacciate per mangiarle.
Gli uomini che ho visto durante le marce della ritirata e soprattutto durante le marce della prigionia, blocchi di ghiaccio, fermi lì, seduti a terra, con gli occhi fissi che seguivano sempre. Si cominciava a passare davanti a loro e loro guardavano, si andava avanti e loro guardavano ancora, come certi quadri dove si vede che l'occhio è sempre sopra, così proprio una cosa talmente impressionante che mi è rimasta fissa. Battevo sulle mani tante volte perché speravo si fossero appena seduti per svegliarli e sentivo battere come sul legno, sulle mani. Erano diventati blocchi di ghiaccio proprio. E soprattutto gelo mi ricorda la neve, sporca di sangue, che ho visto tante volte sia nelle marce della ritirata, sia soprattutto dopo nelle marce della prigionia, dove in coda alle colonne normalmente veniva sempre fatto fuori, probabilmente per un senso di compassione anche, quello che non poteva più venire avanti. Però davanti a noi trovavamo quelli che avevano subito la stessa sorte sulle colonne che ci avevano preceduto, quindi la neve era segnata continuamente, la pista sulla neve, da scie di sangue. Erano i nostri morti che ci avevano preceduti e quelli che ci avevano lasciati per sempre.
Quelle bufere che quasi ci levavano dal suolo. Si reggeva con i muli si fermavano, si diceva adesso è la bufera, bisogna fermarsi. Si mettevano lì a testa bassa e si fermavano.
E i muli furono i fratelli più cari sia per gli alpini che per gli ufficiali durante tutto il periodo russo.
Mi pare che le 3 divisioni alpine avessero qualcosa come 15.000 muli, 5.000 muli ogni divisione. Era il nostro mezzo di trasporto massimo, il mulo, e i muli vanno benissimo per le divisioni alpine destinate a combattere in territorio alpino. Noi sembrava si dovesse andare nel Caucaso, e invece vanno molto male in territorio pianeggiante. Le nostre colonne di muli venivano, e di uomini, venivano tagliate a più riprese dalle colonne di carri armati sovietici, e i muli cadevano squarciati. Mi ricordo uno che esplose come un fiore rosso, così proprio a 4 metri da me, preso da chissà quale razza di proiettili, non mi ricordo bene, insomma. I muli purtroppo sono serviti a noi anche per nutrirci. Mi ricordo di qualche mulo e di qualche cavallo d'artiglieria che camminava e qualcuno di noi tagliava fette dalle cosce di questo mulo mentre il mulo camminava per nutrirsi, e il mulo non sentiva come era ipercongelato in tutta la superficie del corpo. E poi naturalmente appena un mulo cadeva, presto era ridotto in uno scheletro bianco, perché gli affamati che arrivavano lo spogliavano di tutto, la carne, la polpa.
10 giorni dura la sanguinosa ritirata dalle rive del Don, fino a Nikolaevka, dove lo schieramento sovietico si propone di annientare ciò che rimane del corpo d'armata alpino. 300 chilometri di calvario, punteggiato di combattimenti asprissimi, in condizioni di assoluta inferiorità. Un carosello infernale che si attenua soltanto al calar della notte. Lo spettacolo è impressionante. Soldati che siedono attorno a un fuoco acceso all'aperto, nella neve. Soldati che guardano verso le brace ancora rossastre, ma sono morti. Il gelo li ha fulminati qualche minuto prima. Congelati e feriti che escono dalle isbe, strisciando nella neve per raggiungere le slitte sul punto di partire, che pregano e rantolano e sembrano vermi. Le isbe sono ancora lontane. Le isbe. La parola isba ricorre spessissimo nelle rievocazioni dei superstiti.
Proprio ieri sera, la combinazione, mi sono trovato a pensare, mi trovavo in un'isba, in una zona molto avanzata, sotto un attacco russo, Krasnaya, ed ero solo. Mi sono entrato in un'isba, dovevo aspettare alcune ore che arrivassero dei commilitoni, che sono poi arrivati la mattina successiva, e avevo con me 5-6 autocarri di proiettili di munizioni, così che dovevo guardare, avevo carte geografiche che dovevo dare ai reparti che sarebbero arrivati in quel punto, che poi arrivarono, ne avevo un fascio. E mi ricordo di entrare in quest'isba, che io credevo vuota, e allora mi sono cucinato qualcosa con del petrolio, non mi ricordo bene, e poi alzando lo sguardo su una di queste stufe sovietiche, che sono l'anima dell'isba sovietica, queste stufe che riscaldano tutte le stanze della casa contemporaneamente, mi ricordo che vedi un viso di donna, bella e giovane, e molto triste, che mi guardava senza dire niente. Io avevo molto da fare e mi ricordo che lavorai per alcune ore e poi stanchissimo mi addormentai e al mattino la rividi in quella stessa posizione e rimasi stupito così, era senza un braccio, avevo un moncherino prodotto non so se da una causa di guerra o no, poi io fui chiamato fuori, me ne andai, avevo ancora in mente questo viso di donna là in mezzo agli stracci accovacciata su quest'isba.
Trecento chilometri sul ghiaccio, inseguiti, avvistati, tartassati dai russi.
Noi, ripiegandoci, ci siamo trovati a ridosso proprio dei russi che già ci avevano circondato, ma hanno impiegato 1.800 carri armati con le congrue truppe motorizzate che potevano girare tranquillamente per le piste ghiacciate con i loro cingolati. E quindi proprio facendo il gioco dei gatti del topo con noi, no? Che noi andavamo avanti alla velocità di 2-3 km all'ora con le slitte, con i muli, con tutti quegli impedimenti dovuti al salisendi delle colline, proprio le colline russe, le montagne russe cosiddette, no? Quindi camminavamo molto, molto adagio.
Le strade sono intasate di automezzi bruciacchiati, di morti, di agonizzanti.
Ogni mattina facendo una cosa molto semplice, quella di far andare un aereo osservatore, noi aviazione non avevamo, tedeschi non ne avevano in quel settore, no? Quindi un apparecchio si portava sulla colonna e osservava l'itinerario generale di marcia e via radio diceva guardate che sono all'altezza del tal paese, marciano in quella direzione, quindi presumibilmente fra 6, 7, 8 ore verso sera arriveranno all'altro paese, dove noi immancabilmente dovevamo arrivare per buttarci nelle isbe, per non morire di gelo durante la notte. Quindi era l'unico posto dove noi potevamo pernottare, vero? Quando riuscivamo a pernottare. Se non potevamo fermarci, dovevamo camminare tutta la notte, aggiungendo fatica a fatica, perché si moriva a stare fermi.
Io vedevo venire avanti tutta questa enorme massa di carri armati, di mezzi cingolati, di cannoni, di truppa. Ma cosa fanno sta gente? Vabbè. Noi non sapevamo niente, io almeno non sapevo niente di quello che era già successo sul resto del fronte. E quindi io vedendo tutti questi enormi rinforzi russi che venivano avanti, non mi immaginavo, cosa spaventosa proprio quel che ho visto di mezzi russi.
I carri armati venivano contro di noi sparavamo con questi un po' ridicoli pezzi da 47 mm di calibro, e i carri armati russi erano 5-6, venivano avanti verso di noi, e io vedevo i nostri 5-6 pezzi che sparavano contro i carri, e i proiettili rimbalzavano sul muso dei carri, e i carri venivano avanti, sono venuti avanti, hanno schiacciato i pezzi così, e poi sono tornati indietro e sparavano su di noi, e uno chissà perché si rivolse verso di me, che era in piedi, ed era a 30-40 metri, e io mi chinai, mi buttai a terra, e questo carro sterzò verso di me, e quando proprio il carro arrivò un metro e mezzo, io diedi un colpo di reni fortissimo e mi rovesciai di lato e lessi una scritta che c'era sopra questo carro in inglese, in bianco, c'era scritto "This vehicle must be filled", questo veicolo deve essere alimentato, riempito, non lo so.
Per anni, dice Egisto Corradi, le slitte, i carri armati e il loro rumore di ferraglia mi hanno fatto nausea. La stangata che ho avuto in Russia è stata forte. Terribilmente forte. Freddo, ferite, chilometri di distese bianche e abbacinanti. Un freddo cane, una fame cane.
Una immensa fame, quella fame che è stata la causa un po' della morte della stragrande maggioranza dei nostri, perché più non sono morti in combattimento, ma sono morti di fame. Sono morti di fame durante le marce della prigionia, dove ci davano da mangiare qualche cosa, ma qualche cosa voleva dire un pezzettino di lardo di circa 20 grammi, una pagnotta in 5, un mestolino di brodalia ogni 5-6 giorni.
I muli, i poveri muli ormai congelati non bastano più, mentre le provviste scarseggiano di giorno in giorno.
Ho visto scene che sembrerebbero quasi da uomini selvaggi per poter prendere un pezzo di pane, strappandosela di mano l'uno con l'altro.
Di tanto in tanto si sente qualcuno recitare il rosario o invocare Dio, mentre il dolore si fa più forte e lo spettro della morte sembra aleggiare con più insistenza in quell'inferno bianco.
Sentivo qualcuno che recitava il rosario e gli altri accompagnavano, insomma, mi ricordo questo, ho visto qualcuno in punto di morte rivolgere il pensiero a Dio, e naturalmente in queste circostanze si è molto portati a farlo anche da parte chi professi di non essere fedele o che non lo sia veramente. Insomma, credo che a molti abbia servito il pensiero di Dio in queste circostanze.
Per gli alpini è un vero e proprio calvario, arrancano faticosamente appoggiandosi ai cannoni dalle cui bocche spesso pendono animali scorticati e provviste varie. Crudele e terribilmente doloroso è dover abbandonare i feriti più gravi, ma sono gli stessi feriti che chiedono agli altri alpini di andare, di proseguire, senza voltarsi indietro. La ritirata continua sotto l'incalzante pressione delle truppe corazzate russe.
Mi ricordo che avevo un taccuino in tasca durante questa ritirata e avevo sì e no il tempo di scrivere, o la voglia di scrivere una parola al giorno, e mi ricordo che ho più volte scritto spaventoso un giorno, il giorno dopo più che spaventoso, ancora spaventoso, e questa era la sintesi di giornate che per me erano state spaventose, insomma, come il ritrovarsi in un'isba dove si è dormito per 2 o 3 ore e essere accovacciati nel buio perché non c'era naturalmente luce elettrica, e sentirsi sparare dalle finestre dai russi che arrivavano e vedere le loro ombre passare, e allora essendosi tolti i valenti, i calzari, nel buio in mezzo alla paglia l'uno con l'altro addosso, cercare questi stivali, questi calzari per uscire, e i guanti che ci si era tolti, per il resto si erano rimasti vestiti.
Spesso in lontananza si vede il chiarore rossastro di un incendio, tanto da far scrivere a Corradi:
le fiamme che avvolgevano tali, riflettendosi sulla neve ghiacciata, mi richiamarono alla mente la descrizione degli incendi e delle battaglie di Mosca, di Smolensk, della Berezina.
L'immagine del fuoco in una cornice d'un bianco ossessionante e quasi pazzesco è qualcosa di difficilmente cancellabile.
Mitrofanovka, quando arrivammo, era uno spavento. Erano circa le 9 del giorno 18 dicembre. La città bruciava in molti punti ed era sotto un attacco di caccia russi. I caccia erano una mezza dozzina e andavano e venivano a volo quasi radente, mitragliando tutto. Avevano grandi stelle rosse sulla fusoliera. Le strade tutt'intorno erano gremite di soldati in fuga. Quasi tutti questi soldati avevano una coperta in testa per proteggersi dal freddo e marciavano incuranti dai mitragliamenti che aprivano tra loro sanguinosi solchi. Taluni avevano i piedi avvolti in coperte e si trascinavano. Ce n'era che si sorreggevano tra di loro. Non finivano più di venire avanti. Davano l'idea di una interminabile mandria.
La marcia continua, interminabile, agghiacciante.
Non volevamo abbandonare i feriti congelati, quindi dovevamo marciare al passo dei muli, che anche loro, la loro volta, non ne potevano più, stramazzavano morti sulla neve, via dicendo. E allora gli alpini si mettevano le stanghe delle slitte per tirare avanti gli uomini. E, insomma, veniva il freddo, veniva il gelo, era una cosa allucinante, perché proprio quelle temperature, elementi proprio impoveriti come noi, proprio dalla fame, dalla fatica e dal freddo, a quelle temperature tutto è paralizzante, insomma, bastavano 10 minuti passati fermi sulla neve e l'individuo era morto, insomma, ecco. C'erano quelli che impazzivano, quelli che si sparavano, quelli che correvano sulla sinistra, sulla destra della colonna, urlando, svestendosi, pazzi, proprio pazzi di gelo, di freddo, di fame, clinicamente pazzi. C'erano delle ore in cui era impossibile far giungere la voce dall'uno all'altro, essendo a fianco, perché c'era la tormenta che vorticava proprio sopra di noi, portando la neve a folate, ma sollevava il polverio di neve e arrivava un po' alla volta la folata del vento, anzi le folate successive, arrivava a rompere il crostone di ghiaccio, che era quello proprio in superficie, al manto di neve, vero? Poi il vento ancora penetrava e faceva una sorta di galleria lunga, profonda decine di metri. A un certo momento c'era uno sventagliarsi di polverio, di neve, di pulviscolo, che cominciava a vorticare, e questa era una cosa che si verificava di 100 in 100 metri, insomma. Per cui si camminava proprio a volti in un turbine di neve, in una tormenta di neve, che non consentiva di tenere gli occhi aperti.
È neve che oltretutto fa male, perché produce infiniti tagliuzzi sul viso, e quindi la faccia sanguina. Il sangue cola per un po' e poi immediatamente si congela.
Sulla barba si formava un crostone di ghiaccio che scendeva lungo il passamontagne e faceva un piastrone proprio aderendo al petto.
E le mani? Le mani non si muovono, sembrano paralizzate. Ogni piccolo movimento con le mani è una fatica improba. E le labbra? Le labbra sembrano suggellate.
Le labbra diventavano talmente dure nei confronti della loro muscolatura, per cui non era più possibile pronunciare le parole, e quindi ci si spiegava a gesti, a cenni, come animali trogloditi, come gente fuori dal tempo.
Esiste anche il problema della sete. Per bere...
La neve, quella era semplice la neve. E si prendeva in buca quel pochettino, ma quel poco che occorreva.
Molti sono anche male equipaggiati.
Sì, panno sì, i documenti di panno grigio-verde, ma rimanenza senza calzini, malandati un po'. Poi dopo, piano piano, ne arrivava due cappotti, quei pericciotti per compagnia, 10 per batteria. Poi la fine, ma quando era proprio gli ultimi 7-8 giorni, quasi quasi si li aveva per tutti, oppure moriva uno, allora si andava a prenderlo perché quello non serviva più.
I morti ormai non si contano più. I battaglioni si assottigliano a vista d'occhio. È un setaccio crudele, inesorabile.
Noi, Corpo della Matalpina, siamo partiti in 60.000 uomini dal Don. Dopo 15 giorni e dopo questi 450 km in linea d'aria, ci siamo ricontati e eravamo in 11.300-11.400.
Benché gelati e stanchissimi e più volte mitragliati durante la marcia, gli alpini sono pieni di decisione. Odio verso i russi non ne hanno assolutamente, ma danno chiaramente a vedere di essere quanto mai decisi a vendere cara la pelle. In essi opera prima di tutto lo spirito di corpo. Poi agisce un sentimento del tutto personale d'orgoglio impregnato di fierezza montanara e di campanilismo valligiano. Lo stesso sentimento, mettiamo, che potrebbe indurre un contadino a lasciarsi slogare una mano piuttosto che perdere una partita a braccio di ferro a un tavolo d'osteria con un forestiero. Anche i comandanti non sanno più raccapezzarsi.
I generali erano più vecchi di noi, erano incapaci. Ecco, il generale Reverbrest, l'unico che ha mantenuto ancora una efficienza psicofisica che lo rendesse idoneo al comando. I vecchi che morivano di freddo, non potevano più collegare le idee, associare i pensieri, insomma. I generali messi sulle slitte e caricati e trascinati da gente più giovane, insomma.
L'unica difesa per molti è rappresentata dalla fede, una fede enorme.
Ah sì, enorme, enorme. Per forza, non c'era altro, era l'unica salvezza. Quella era l'unica salvezza.
L'unica cosa per molti è rendere il più accettabile possibile la morte.
C'era un modo solo, il modo più comodo, era quello di sedersi sulla neve. Sedendosi sulla neve lo si sapeva perché lo si vedeva, quello che succedeva era chiaro sotto i nostri occhi. Una persona cominciava a sentire un senso di sonnolenza, di stanchezza, dopo un po' si rilassava e si stendeva sulla neve. Non c'era sofferenza, perché questi ci parlavano, dicevano ciao, salutatemi miei.
Ci dicevano lasciami dai, salvatevi voi altri. Lasciami qui, perché io ne portavo, ricordo, in linea ancora con sotto i colpi della Catiusa, tra il fumo, mi ricordo che andavo a prenderli, vero? Tra l'intervallo di un assalvio all'altro di batteria, e quindi mi diceva qualcuno, lasciami qui, difatti, diceva questa parola, tornavo dopo per prendere, era già morto.
Ma contrariamente a questa soluzione, allettante sotto certi aspetti, c'è un'altra possibilità, quella di tener duro ancora per 100 metri, ancora per un chilometro, ancora per un'ora, ancora per un giorno.
A questo punto ci doveva essere qualcosa al di là della giornata o dei 10 o dei 100 chilometri. Ci doveva essere un qualche cosa che potesse essere convincente nel suo allettamento. Ma noi sapevamo benissimo che c'era neve, c'era fame di nuovo, c'era morte, c'erano i russi che ci davano la caccia, eccetera, eccetera. Quindi, a livello di raziocinio, non c'era possibilità di uscita. Eravamo uomini insaccati in una gabbia infernale e lì dovevamo morire. I bollettini russi ci hanno dato per annientati in quel tempo, è vero? È in via di progressivo annientamento il corpo del mare alpino, l'hanno detto, comunicato, vero? Ecco, che cosa ha impedito che nessuno sia sopravvissuto? È un altro elemento che non è caratteristico dell'anima dell'uomo, io dico, è offerto all'anima dell'uomo, vero? È un qualche cosa che sovrasta anche all'animo dell'uomo, perché l'uomo da solo non riesce a trovare determinate energie morali. Qui per me si insinua un altro concetto, ovvero che nell'anima dell'uomo esista una componente che veramente supera la condizione umana a livello psichico, intellettuale e quindi d'anima, di spirito. Ci sia davvero un dono divino.
Fede, certo, ma anche coraggio, nobilissimo, commovente.
Si erano tutti quanti in un villaggio, chiusi nelle isbe per il gran freddo, erano le 2 del pomeriggio, i russi attaccarono e mi ricordo che noi si era quasi in posizione di difesa, insomma, di sconforto. E mi ricordo che un capitano, Magnani, barbuto, improvvisamente si affacciò sulla soglia dell'isba e gridò, poi diventato generale, poi morto in un incidente d'auto, si affacciò sulla soglia dell'isba e urlò con una voce potente, quest'uomo, urlò, dai che scappano! Non era vero che scappassero, stavano venendo avanti, non so, 1.000, 1.500 russi, noi eravamo 400, 500, un migliaio, non lo so quanti. E allora è stato... Tutti quanti siamo usciti dalle isbe con le armi che avevamo, i feriti che si alzavano non gravi dalle slitte, dalle barelle, e abbiamo inseguito questi russi per 3-4 chilometri, fino a che non hanno più fiato né noi né loro probabilmente.
E c'è l'orgoglio di uomini ancora indomiti,
Eravamo in una conca, il cielo era viola, mi ricordo questa neve livida, così eravamo molto tristi. E mi ricordo che è nato in mezzo a questo gruppo di qualche centinaia di uomini, ma assolutamente spontaneo, perché lì non c'erano assolutamente ordini. È nato un canto alpino lentissimo, era il canto sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera. Era tragico, terribile.
Gennaio 1943. È il momento culminante della lunga marcia degli alpini, giunti a Nikolaevka. La battaglia di Nikolaevka dura dall'alba del 26 gennaio alla mattina del 27. Nessuno sa che sarà l'ultima della cosiddetta sacca. Il momento decisivo è il forzamento del sottopassaggio della ferrovia. Ma non si tratta di una vera e propria battaglia da manuale militare.
Nikolaevka, a mio parere, è stata un'immensa rissa. E proprio l'altro giorno convenivo con un commilitone che l'azione per prendere Nikolaevka, cominciata con un certo ordine, con movimenti, con ordini, con opzioni tattiche, era giunta quasi a un punto morto. Se non fossero arrivate delle masse di sbandati che forse hanno intimorito i russi, forse Nikolaevka non si sarebbe risolta come si è risolta. Cioè, verso la parte di finale è diventata una specie di lotta. I russi sono stati travolti proprio dalla massa di tutti coloro che arrivavano e andavano.
La confusione è enorme. I russi fanno fuoco con ogni mezzo a loro disposizione. Mortai, mitragliatrici pesanti, fucili mitragliatori. Gli alpini cadono a centinaia sulla neve gelata che subito si arrossa.
Sul campanile di questo paesotto c'era una mitragliatrice che continuava a sparare e a seminare la morte, perché erano là tranquilli, indisturbati, e si vedevano questi lampi che provenivano dal campanile, e era facile intuire che la destinazione dei proiettili fosse il corpo dei nostri alpini. E a un certo punto, non so ad iniziativa di chi, fu colpito in pieno il campanile e finalmente quella mitragliatrice cessò di seminare la morte.
Ah, Nikolaevka era l'inferno. Volevo prendere i feriti sotto i colpi della Katiusha nell'intervallo dei assalvi di batteria della Katiusha. Nikolaevka si vedeva questo fronte. Tutto questo costone si è fatto un ferro da cavallo, lì cominciavano a bombardare, e sotto forze, la Giulia era già esaurita dalla linea. Quando che hanno detto fuori bisogna sfondare questa linea, se no siamo tutti prigionieri o tutti schiacciati dai carri armati, allora un boom de gente, dei soldati passati, qui, quelli che sono riusciti ad andare di là sono qua, e gli altri sono rimasti infatti.
Ormai si combatte alla disperata, senza ordini precisi, e non si pensa più a niente.
Si pensava solo che attenzione di qua, attenzione di là, solo da scappare il pericolo come i topi dentro nella trappola.
La battaglia è in furia per tutto il giorno. Gli aerei russi continuano a sganciare bombe, provocando una vera e propria carneficina. Ma c'è ancora chi, benché gravemente ferito, incita i compagni alla lotta, a battersi in un feroce corpo a corpo per stanare i russi. Alla fine, quest'ultimi devono indietreggiare e cedere. Le perdite da entrambe le parti sono ingentissime. Migliaia di morti, molti i feriti, i congelati, i dispersi. Poi, dopo un sommario riordino dei reparti, la colonna riprende la marcia per raggiungere la tradotta. Una marcia ancora lunga, costellata di mille tribolazioni.
Chi ti ha rubato?
Abbiamo trasmesso Nikolajevka, 30 anni dopo. Prima parte del documentario di Giancarlo Meda, I sopravvissuti del Don. Hanno collaborato gli alpini Giulio Bedeschi, Carlo Caneva, Egisto Corradi, Giuseppe Prisco, Vito Reiteri e Giovanni Toffoli.